la qualità.
Buona serata, benvenuti a tutti voi. Andiamo a dire allora questo seminario di studio dedicato alle nuove forme di studio, punti, nuove sette, nuovi punti che diciamo caratterizzano la cultura contemporanea. Questo seminario si colloca all'interno di un percorso che è stato portato avanti dal gruppo MAS del terzo anno dei corsi ordinari di scienze religiose, e oltre a questa classe l'abbiamo poi aperto anche agli ospiti esterni e alcuni studenti anche dei corsi interattivi. Ci sembrava importante dare un segno anche di ulteriore approfondimento al percorso che ha portato avanti in queste settimane il professor Francesco Perez all'interno proprio della sociologia dei nuovi fenomeni religiosi, concludere questo percorso con un affondo specifico riguardante le forme dello spiritismo contemporaneo, dello spiritualismo anche contemporaneo. E per farlo abbiamo invitato un ospite di eccezione, il padre François Termin, che come molti di voi già sanno è presidente nazionale da poco tempo del gruppo di ricerca Informazioni Socio-Religiose, il CRIS, una realtà che sta avendo sempre più rilievo non solo a livello diocesano, grazie anche al lavoro portato avanti in questi anni soprattutto da Adolfo Morganti, ma anche a livello poi anche nazionale, una realtà che ha contribuito notevolmente alla conoscenza delle diverse forme, della diversa fenomenologia, diciamo così, legata alla deriva del sacro, potremmo dire così, no? Ecco, allora il tema proprio di questa sera vuole essere, il contributo di questa sera vuole essere un tentativo di penetrare un po' più a fondo all'interno di alcuni di questi fenomeni, del risveglio della spiritualità, della cultura contemporanea, che è peraltro caratterizzata da forme molto contraddittorie, molto, talora anche molto paradossali, perché da un lato, come dire, c'è un ritorno di una ragione forte, una presunta ragione forte, da un lato forme di ritorno di nuovo di neopositivismo, potremmo dire, o naturalismo, e per altro verso però anche un ritorno di vari fenomeni legati alla spiritualità, allo spiritismo, allo spiritualismo. Poi tutti questi termini andrebbero uno per uno precisati, chiariti e definiti. Gli studiosi di queste tematiche, anche in Italia ce ne sono diversi, hanno parlato in questi anni del diffondersi incontrollato anche di queste varie forme di religiosità, di deriva del sacro, di rincantamento esoterico dell'uomo contemporaneo. Ecco, è proprio allora all'interno di questo clima che vorremmo tentare di precisare meglio alcune categorie, cioè la categoria appunto dello spiritismo, ma ancor meglio dello spiritualismo e del neopaganesimo, che oggi si avverte in una forma abbastanza prepotente, no? In vari ambiti, non solo diciamo così nella vita ordinaria, ma anche nella elaborazione culturale che spesso ne viene offerta dentro una prospettiva gnostica spesso molto confusa. Allora, proprio per chiarire, direi proviamo ad entrare nel merito, darei subito la parola a Francesco, professor Francesco Perez, anche per far sì che questo momento si unisca al percorso che avete fatto, che molti di voi hanno fatto con lui in queste ultime settimane. E poi Franco presenterà direttamente padre Termin.
Buonasera a tutti e un saluto particolare anche alla neoeletta
della sezione riminese GRIS, la dottoressa Elena Medis, mi sembra. Perché chiaramente il GRIS è l'organismo diocesano per eccellenza per lo studio di questi particolari fenomeni, per queste particolari realtà. Solo due parole per, diciamo, dare l'identità a padre François Altermin, che è un padre domenicano che vive in Italia dal 1972 in Italia, ha insegnato all'attuale facoltà teologica dell'Emilia Romagna, teologia morale ed etica sociale, e ha anche conseguito un baccalaureato in Italia, a Montreal, diventato poi dottore anche in Sacra Teologia. Moltissime le sue pubblicazioni, i suoi articoli nella rivista del GRIS, ma anche in tantissime pubblicazioni a carattere scientifico o a carattere divulgativo. Ricordo fra le sue pubblicazioni principali Mistici, Veggenti e Medium, edizione Esperienze dell'aldilà confronto, che è di prossimo imminente la terza edizione, mi sembra, la seconda edizione del 2003, adesso sembra che sia imminente la terza edizione, sicuramente quella che ha avuto più spazio, più successo anche per una realtà particolare. Il tema di stasera è il ritorno del paganesimo e dello spiritismo. Avremo un momento di relazione, poi un momento proprio di confronto diretto in cui si potranno fare delle domande, diciamo, dirette a padre François. Grazie, buon ascolto e buonasera a tutti ancora. Grazie.
Allora, questa sera non parlerò tanto del paganesimo in generale, quanto di una sua espressione particolare, che è il New Age e i suoi derivati, perché questa realtà del New Age esprime bene il senso in cui la religiosità si sta, verso cui la religiosità si sta orientando. Le forme di paganesimo, di neopaganesimo vere e proprie esistono, ci sono dei ritorni ai culti di antiche religioni, appunto pagane, il culto di Odino, i culti mitriaci e tanti altri, ci sono, esistono queste realtà, che però rimangono molto molto circoscritte. Invece, appunto, il New Age, a mio avviso, è una di quelle tendenze religiose che meglio esprime il cambiamento di rotta da parte della religiosità in Italia, ma anche in Occidente. Il New Age, che in buona parte è tramontato, come vedremo, ma il cui spirito, il cui nocciolo duro, permane, rimane ed è molto influente. Parlare di New Age non è come parlare appunto di un culto neopagano che riguarda gli altri, non è nemmeno come parlare di una setta religiosa, ciò testimoni di Geova, ma testimoni di Geova sono loro, noi siamo loro. La differenza è molto chiara. Invece parlare di New Age è parlare di qualche cosa che respiriamo tutti i giorni e che è difficile, non lasciarsi coinvolgere o addirittura inquinare. Per cui parlare del New Age è parlare di noi, non è parlare degli altri. Per parlare di New Age però devo intavolare un discorso che è impegnativo. Parlare di New Age non è un discorso semplice, mentre lo so di parlare di testimonianza è abbastanza semplice, anche perché il giovismo ha o come utenza, bacino di utenza, i ceti piuttosto medi o bassi, sia a livello culturale che economico della nostra società, il New Age e le cose che gli sono affini riguardano un ceto medio alto e richiede una certa cultura per essere capito. Scusatemi questa premessa che sono chiamato a fare sulla gnosi, ma che è assolutamente necessaria se noi vogliamo capire il New Age e lo spirito che ne deriva e che pervade la nostra religiosità attuale. La gnosi è un termine generico rispetto al termine gnosticismo. Lo gnosticismo è una forma di gnosi, è lo gnosticismo, questa eresia che è apparsa quasi in contemporanea con il cristianesimo. Già si sentono degli echi della polemica antignostica nelle lettere di San Pietro, di San Paolo e di San Giovanni, quando denunciano la ricerca di false conoscenze, di la conoscenza delle genealogie segrete, eccetera. Già c'è un accenno di polemica gnostica, antignostica. Lo gnosticismo è una delle tante forme di gnosi che esistono e di cui cercherò all'inizio di questa conversazione di darvi le connotazioni essenziali. Voi sapete, gnosi significa conoscenza, gnosis, conoscenza. E all'interno della gnosi io senza la minima esitazione raggruppo delle espressioni religiose, alcune delle quali sono molto grandi, come l'induismo, il buddismo, lo gnosticismo, ovviamente, e i derivati, le varie eresie catare, i bogomili, ecco, del Medioevo, nell'Europa dell'Est, ecco, sono delle forme di gnosi. Che cosa costituisce appunto una gnosi e che cosa accomuna queste varie forme di religiosità che vi ho appena citate? La gnosi parte da tre punti, da tre prese di posizione nei confronti della realtà. Io parlo di prese di posizione. Perché? Perché la persona che è realista e la persona che è cristiana non prende posizione rispetto alla realtà, in quanto noi siamo chiamati a collocarci nella realtà e non a pretendere che la realtà non sia quella che ci troviamo di fronte quando appunto cominciamo ad esistere anche noi all'interno di questa realtà. Noi non prendiamo posizione nei confronti della realtà, non nel senso ovviamente che non siamo chiamati a combattere certe cose, certi eccessi, eccetera. Però la realtà come la troviamo, la natura, l'universo, ne facciamo parte. E noi ci collochiamo, noi cristiani, ci collochiamo all'interno di questa realtà. La gnosi prende posizione nei confronti della realtà contestandola radicalmente. È per questo che il principale studioso italiano della gnosi, Luigi Morandi, che è l'editore, il curatore dei testi gnostici pubblicati alla UTET, ecco, Luigi Morandi considerava e considera che la gnosi sia un movimento sovversivo. Sovversivo proprio perché non accoglie la realtà. La vuole nella migliore delle ipotesi ribaltare, come se la realtà non fosse da accogliere tale quale. Le tre posizioni dell'agnosi nei confronti della realtà sono le seguenti. La prima consiste in una ribellione nei confronti del mistero del male. Questo è il punto di partenza delle gnosi serie, perché quando parlerò del New Age vi farò capire che abbiamo a che fare con una gnosi atipica. Atipica. La gnosi vera e propria parte dal rifiuto del male, di una ribellione nei confronti del mistero del male. Pensate al Buddha, un Buddha che vive nel suo palazzo paterno, nella bambaccia, che un giorno, uscendone, si imbatte appunto nel mistero della sofferenza, la morte, la malattia e tante altre cose. Da uomo molto coerente, come doveva essere senz'altro, questo uomo lascia il palazzo e comincia la sua vita di erranza alla ricerca di una illuminazione. E la sua conclusione, che poi è ereditata dall'induismo, perché il Buddha è un eretico rispetto all'induismo e al brahmanesimo, è che questo mondo è talmente corrotto, tarlato dal male, da non poter essere accolto e addirittura da non poter essere considerato come esistente. Gli indù e i buddisti dicono che questo mondo è illusione, Maya. Maya. Se qualcuno di voi che ha una roba di figlia Maya sappiate che la chiama illusione. Allora, il punto di partenza della gnosi è il mistero del male. Il male che è da rifiutare, il male che, contrariamente a quanto avviene nel cristianesimo, non possa essere rivestito di una valenza salvifica, ma va fuggito a tutti i costi. Il buddista, l'indù, cercano di uscire fuori da questa realtà. Da questa prima presa di posizione scaturisce appunto la seconda, perché è già accennata. Questo mondo è talmente cattivo che non può esistere. Anticosmismo. Questo mondo non può esistere. E il vero mondo, se esiste, è al di là di questo mondo. La vera realtà si trova al di là di queste realtà nelle quali noi veniamo a trovarci. Si trova al di là di questo mondo fatto di molteplicità, perché la gnosi non ammette la molteplicità degli esseri. E per cui la vera realtà deve essere al di là di questa nostra realtà e deve essere ricondotta a un principio unico. Questo principio unico per l'induismo è il Brahma, per il buddismo è l'energia cosmica della quale tutti noi facciamo parte. Energia cosmica. Allora, la seconda presa di posizione, questo mondo non esiste, esiste un principio unico. Qui noi pensiamo di essere, non so, 70 persone in una sala istituto di scienze religiose, di Rimini, eccetera, in Italia. No, illusione. Non è vero. Arriviamo alla terza presa di posizione. Chi siamo noi? Io sicuramente, dicono gli gnostici, non posso considerarmi come quello che penso di essere, cioè il padre François, residente a Bologna, eccetera, no? Ma sono, siccome sono esistente, devo per forza essere collegato alla realtà, al principio unico al quale tutte le gnosi riconducono la realtà. Se questo principio unico è Dio, io, se esisto, e senz'altro qualcosa di me esiste, beh, se esisto devo essere parte di questo principio unico, anzi devo essere questo principio unico, cioè chi sono io? Sono Dio. Cioè il mio sé profondo, direbbero gli Hindu, che loro chiamano l'Atman, si confonde con il Brahman, si tratta di renderci conto della nostra vera identità. Noi siamo delle scintille del divino. Il nostro essere è parte dell'unico principio che sta alla base di tutto. Ecco quindi le tre prese di posizione, no? Fondamentali, più o meno identiche a seconda delle gnosi che prendiamo in considerazione. Il rifiuto e la ribellione contro il male. Il rifiuto della realtà come l'anticosmismo. E terzo, la nostra autodivinizzazione. Voi capite che questo modo di fare provoca un disinteresse, direi, nei confronti della realtà, cioè della realtà come a noi si presenta. Siccome la realtà per noi viene considerata come inesistente, non deve essere conosciuta in se stessa e non dobbiamo pretendere di poterne raggiungere, conseguire una conoscenza. Per cui il relativismo è inerente alle forme di gnosi, perché non parte dalla realtà. Per cui ciascuno è in grado di esprimere le opinioni che egli vuole e rimangono delle opinioni. A livello morale ci sono, per esempio nell'agnosticismo, ci sono delle testimonianze di gruppi che potevano essere estremamente rigorosi, con un ascetismo spinto. Ascetismo spinto che porta alcuni gruppi gnostici a rifiutare il contatto con la materia, rifiutare il matrimonio e rifiutare la generazione, perché generare significa imprigionare un'altra scintilla divina in questo nostro mondo materiale. I catari, per esempio, i bovini erano contro il matrimonio. Perché appunto per il motivo che vi ho appena accennato, un ascetismo totale da parte di alcuni di questi gruppi, da parte di altri un amoralismo, per non dire immoralismo totale, gruppi libertini dove tutto è possibile, dove pur di conseguire l'unità, si è pronti ad abbandonarsi anche alle orge. Notate bene che l'orgia non ha nella storia delle religioni la connotazione che è assunta ai nostri occhi oggi. L'orgia non ha nulla a che fare con il lasciare andare dei nostri sensi, eccetera. Non è questo. L'orgia era un rito religioso che veniva compiuto generalmente al momento della precedente la semina, e il cui scopo era quello di azzerare tutto ciò che esisteva in precedenza, questo è il mio telefonino, tutto ciò che esisteva in precedenza per ripartire su una base nuova. Quindi abolire tutti i rapporti precedenti, anche matrimoniali, eccetera, almeno per un breve tempo. E poi ripartire da zero. Ci sono delle sette, dei gruppi gnostici che sono immorali, amorali, altri che sono fortemente ascetici. Comunque per la gnosi questo non importa. Come dice un brano del Vangelo apocrifo, gnostico, di Filippo, la perla che sia immersa nel fango o immersa nel balsamo rimane una perla. Se il tuo fondo è divino, non viene cambiato dal tuo comportamento esterno. Per cui c'è un relativismo totale anche a livello religioso, dove parliamo, tutte le religioni si equivalgono, sono altrettante espressioni simboliche dell'unica religione primordiale che accomunava tutti gli esseri umani. Ormai le religioni sono superate e bisogna ritornare appunto alla religione originaria. Il New Age ha la pretesa di farci entrare nell'era dei pesci, dell'acquario, scusate, che viene a concludere l'era dei pesci. Vedete, il pesce è un simbolo cristiano. L'era dei pesci, caratterizzata da guerre religiose, da intolleranze a livello ideologico, eccetera. E quindi lo scopo del New Age è questo. Se le prese di posizione della gnosi sono queste, quale è il cammino salvifico? E a che cosa mira questo cammino salvifico? Senz'altro il cammino salvifico delle vere gnosi, non parlo della gnosi atipica del New Age, di quale adesso ritorneremo, anzi dovremo affrontare. Lo scopo delle gnosi che si rispettano è quello di uscire fuori dalla realtà nella quale ci troviamo attualmente, per ricongiungerci alla fonte dell'essere, del nostro essere, al principio unico del quale tutti noi facciamo parte, che si situa al di là, che trascende la realtà nella quale crediamo di esistere. Prendete l'induismo, la pretesa dell'induismo è quella di sfuggire alla ruota delle reincarnazioni per consentire all'essere umano di ricongiungersi al suo principio divino, che è il Brahman. Questo, quindi nelle gnosi che si rispettano, la reincarnazione va intesa in un senso negativo. Negativo, nel senso che la reincarnazione per le gnosi è una punizione. Gandhi diceva che la reincarnazione è un peso insopportabile, insopportabile. Si tratta di uscire fuori da questa realtà. Noi siamo altrettanti, dice un testo indù, altrettanti pupazzi di sale che immersi nell'oceano sono chiamati a diventare oceani, a scomparire nell'oceano. Lo scopo del cammino salvifico è proprio questo: uscire fuori dalla realtà, perdere la nostra identità o quella che crediamo essere la nostra identità e consistenza personale, e ritornare ad essere quello che siamo sempre stati. Attraverso quale strumento? yoga, le tecniche di vuoto mentale mirano proprio a questo, le tecniche di vuoto mentale di yoga sono gli strumenti inventati dall'induismo e dal buddismo per cancellare la realtà, sia fisica che mentale, sia fisica che mentale, in modo da predisporci a ricevere l'illuminazione e a ricongiungerci appunto al principio unico. La via per raggiungere questo è una via appunto che non può essere quella morale, ma è una via di conoscenza, gnosis. La conoscenza che mira alla presa di coscienza di quello che siamo e del fatto che il mondo nel quale viviamo non esiste. Presa di coscienza, astrazione della realtà, attesa dell'illuminazione e della riconferma del nostro essere divino. Quindi la conoscenza di cui si tratta non è una conoscenza scientifica, non è una conoscenza razionale che parte dalla realtà, anzi i nostri pensieri, quelli che abbiamo in mente, ecco, sono da cancellare, perché partono dalla realtà nella quale ci troviamo. Dobbiamo trascendere questi pensieri attraverso, ricorrendo varie tecniche, appunto le tecniche del vuoto mentale, le tecniche yogi, eccetera. E le tecniche del vuoto mentale ce ne sono varie, per esempio nel buddismo tibetano, che è una delle forme di buddismo più diffuso attualmente, la tecnica di meditazione consiste non in mettersi in una posizione rilassata, quella del loto, la posizione del loto, quella ideale, che contrariamente alle apparenze è la più stabile. La più stabile. Allora, è quella che ci consente di essere meno distratti dal nostro corpo. E poi cercare di non pensare a nulla. Quando abbiamo la consapevolezza di pensare a qualche cosa, si respira pensando a un pensiero che entra dentro di noi e poi si butta fuori l'aria pensando al pensiero che esce fuori. E questo per un tot di tempo, anche delle ore e delle ore. Quindi la conoscenza di cui si tratta non è una conoscenza scientifica, non è una conoscenza razionale, è una conoscenza trascendentale che ha la pretesa di essere ultrafenomenica, ultraempirica, che ha la pretesa di ricollegarci con la realtà che si situa al di là delle realtà. E poi il giorno in cui noi saremo totalmente liberi, ebbene appunto scompariamo. Il New Age, arriviamo al New Age adesso, è una forma atipica di gnosi. Il punto di partenza, la gnosi è un movimento sincretista, che può darsi, potremmo dire, forse non esagerato, che conosce il suo atto di nascita con la nascita della società teosofica, avvenuta nella seconda metà dell'Ottocento, ad opera di una esotero occultista, medium, una certa Elena Blavatsky, e di un maggiore americano buddista, il maggiore Olcott. Esotero occultismo, buddismo. La società teosofica è quella che ha la più grande responsabilità nel diffondere questi due elementi in Occidente, l'esoterismo e l'occultismo da una parte e l'Oriente, il mondo orientale, ecco, induismo e buddismo, nel nostro Occidente. Il New Age ha una visione del mondo che è abbastanza simile a quella dell'induismo e del buddismo, cioè una realtà che è divinizzata e della quale anche noi siamo come delle dicono i testi di oggi, delle sottopersonalità. Per il New Age ha un Dio che assomiglia molto allo spirito assoluto di Hegel sotto certi aspetti. Di questo spirito, no, che si evolve attraverso la storia umana, che ha quasi bisogno della storia umana per completare se stesso, per giungere alla sua piena maturità. Tanto è vero che si dice che Hegel, anziché per capire meglio dove è arrivato il suo Dio, anziché recitare il breviario o dire delle preghiere semplici, ecco, leggeva il giornale, perché il giornale lo aggiornava sullo stato in cui lo spirito assoluto si veniva a trovare in un giorno preciso. Il New Age dice che noi siamo delle sottopersonalità di cui si serve Dio per fare molteplici esperienze e giungere alla sua piena maturità. Lo scopo del New Age lo scopo del New Age non è quello di, perché il New Age è nato in Occidente, dove volendo o volendo si è affermato il senso della persona a livello teorico, perlomeno il senso della persona, cosa che l'Oriente non ha mai conosciuto, perché per l'Oriente la persona è illusoria. Io credo di essere una persona, voi credete di essere persone, ma è una illusione, noi siamo parte di questo principio unico. Il New Age è iniziato in Occidente, dove si ha il senso della persona. Per cui lo scopo del New Age non è di portare l'uomo a uscire fuori dal mondo, assolutamente no. Ma è quello di consentirgli di sviluppare, partendo dalla conoscenza del suo fondo divino, di sviluppare le sue potenzialità e cambiare se stesso e cambiare il mondo e portare il mondo a una nuova era, cioè una New Age, dove possibilmente non ci sarà più malattia, non ci sarà più morte, non ci saranno più guerre, tutti saranno, eccetera. Lo scopo del New Age non è di portare, contrariamente alle grandi gnosi, alle gnosi che si rispettano, non è quello di portare l'uomo fuori dalla realtà, ma di consentirgli, come vi dicevo prima, sì, di prendere, di rendersi consapevole della sua consistenza divina da una parte e quindi consapevole delle sue potenzialità latenti. Se noi siamo Dio, abbiamo un potenziale illimitato. Questo è il discorso. Dio, nella gnosi atipica del New Age, interessa quel po' che basta perché ci consegni le sue energie da usare per appunto trasformare noi stessi in realtà. Il New Age quindi non dirà uscire fuori dal mondo. Per il New Age la reincarnazione non è un male. Voi sapete che circa il 25% degli europei crede nella reincarnazione. È probabile che tra di voi qualcuno ci creda, molto probabile. Anche magari qualcuno che dice di essere cristiano non crede nella reincarnazione, o pensa di poter credere nella reincarnazione. Però una reincarnazione che non è più quella tradizionale, che non è più quella autentica, si posso dire, ma che è, da buon progressisti che siamo, no? Perché l'occidentale ha un concetto della storia che è lineare, non è ciclico, e questa speranza, ecco, di orientarsi verso un progresso illimitato. La reincarnazione viene considerata come una ulteriore possibilità messa a nostra disposizione per fare delle esperienze sempre più arricchenti. La reincarnazione che esiste nel New Age e in Occidente non può mai, contrariamente a quanto avviene in Oriente, non può mai essere regressiva. Io non mi posso reincarnare in una formica, in un cane, o in un, se sono ricco o benestante, in un povero. Mi posso solo reincarnare in qualche cosa che è ancora più compiuto. Sono chiamato a fare delle esperienze sempre più arricchenti. Questo è il concetto di reincarnazione che abbiamo noi accettato, che non ha nulla, ripeto, a che fare con la reincarnazione storica. Questo per confermarvi nell'idea che il New Age non mira assolutamente a portare l'uomo fuori dalla realtà, ma a cambiarla radicalmente, radicalmente. E appunto attraverso lo sviluppo del nostro potenziale umano. Il potenziale umano è una delle espressioni del prendere coscienza di essere Dio, di avere delle potenzialità nascoste e saperle sfruttare. È un discorso, sono dei discorsi che sentite spesso attorno a voi. Sai Paolo che dice, no? Solo il 5% del nostro cervello è sviluppato. Se lo sviluppassimo al 90%, al 95%, come era il cervello di Gesù Cristo, noi faremmo esattamente le stesse cose che lui ha fatto. Non per un intervento così superiore di Dio, no, semplicemente perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo un potenziale illimitato. Queste erano le pretese del New Age quando è apparso alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Un New Age che ovviamente per ovvi motivi ha dovuto ridimensionare le sue pretese. Perché questi famosi superuomini nessuno li ha mai visti, nessuno li ha mai incontrati. Per cui il New Age è entrato in una fase che si chiama il Next Age, che comporta delle pretese molto più piccole. Cioè la pretesa dell'individuo di cercare il suo piccolo benessere e attraverso la conoscenza delle energie che ci sono, positive e negative, lo yoga, la piramide che mi
accettano il piccolo benessere, la propria autorealizzazione, ecco, la ricerca quindi di un benessere personale psico-fisico. E soprattutto il senso di una grande fiducia nelle proprie potenzialità. Voi dovete sapere che buona parte dei corsi di personalità ai quali vengono mandati i dipendenti delle aziende, insomma le aziende che parlano, ecco, hanno una impostazione di questo tipo. Si tratta di aiutare i dipendenti a prendere fiducia in se stessi, convincendoli di avere delle potenzialità limitate e sottoponendoli a dei corsi di vario tipo a questo scopo. Uno di questi mi è stato raccontato, ecco, da amici, praticamente uno di loro era stato mandato dalla sua azienda a un corso di sviluppo della personalità che durava un fine settimana a Milano. 2000 iscritti. E questo corso costava 500.000 lire, per risalire già, 500.000 lire, 250 euro a testa, fate il conto, 2000 da 250 a testa. Scopo del corso era quello di aiutare le persone, di insegnare le persone a camminare sulla brace ardente. Non mi direte, ma cos'è sta roba, camminare sulla brace ardente? Invece, guardate, è una questione di controllo mentale e di tecnica. Morale e favola alla fine di questo corso di due giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, solo 300 dei 1700 partecipanti non erano riusciti a camminare sulla brace ardente. Pensate, quando uno fa questa esperienza, caspita, ma io posso fare delle cose perché non avrei mai pensato, eccetera, con una fiducia che salta fuori, non è. Ho un potenziale illimitato, eccetera, poi ovviamente torno al lavoro, esco il capo, mi dice adesso lavora, poi capito, puoi produrre e sei capace, eccetera. L'idea è questa. E anche qui il New Age si affida a un cammino di conoscenze, gli strumenti per giungere a questo sviluppo, a questa nuova era a livello personale e a livello collettivo, è un cammino di conoscenza. E è un cammino che si affida agli strumenti conoscitivi, certo, e agli strumenti operativi. Gli strumenti conoscitivi hanno a che fare con tutti i principi che possono contribuire a negare l'oggettività della conoscenza umana. La negazione del principio di identità secondo il quale una determinata cosa non può essere contemporaneamente due cose diverse. Il principio della coincidenza degli opposti, coincidenza oppositorum, che avete interpretati nella salsa di New Age, secondo il quale gli opposti si equivalgono e addirittura si richiamano l'un l'altro. Le interpretazioni abusive dei principi della nuova fisica, il principio della relatività di Einstein, il principio dell'indeterminazione di Heisenberg, interpretate appunto
in un senso relativista, in un senso che porta a indeterminare la realtà. Se una realtà è determinata, è limitata, è negativa. Tutto ciò che ha dei contorni precisi deve essere superato. Questi sono tra i tanti, il tempo non è che ci sia più di tanto, sono i mezzi conoscitivi ai quali si appella il New Age per affermare se stesso. Poi ci sono i mezzi operativi. I mezzi operativi sono essenzialmente le psicotecniche da una parte e il channeling dall'altra. Le psicotecniche, aspettate un po', ve ne posso citare alcune. La principale proprietà del New Age, ecco, nel suo libro La cospirazione dell'acquario, parlava di una quindicina di psicotecniche che sono più o meno tutte affini allo yoga, il training autogeno, il biofeedback, la meditazione caotica, che è tipica per esempio degli arancioni, mi pare, che consiste praticamente in 100 persone in una sala, no? Abbastanza spazio, ovviamente, e a queste persone si dice: adesso voi fate quel che volete, per conto vostro. Le persone si mettono a gridare, a urlare, si stracciano dei vesti, si arrotolano per terra, cioè meditazione caotica. Le meditazioni di vario tipo, eccetera, che hanno tutte comunque come pretesa di espandere la coscienza, di provocare uno stato alterato di coscienza che ci consente di uscire fuori dalla realtà nella quale ci troviamo. Le psicotecniche e il channeling. Il channeling, channel vuol dire canale, channeling incanalamento. Il channeling è una forma di neospiritismo del New Age, per il quale che mira non più a, contrariamente a quanto avviene nello spiritismo classico, non mira a metterci in contatto con dei cari estinti per sapere dove sono, come stanno, se ci stanno vicino, eccetera, no? Questo è il neospiritismo contemporaneo. È lo spiritismo contemporaneo come lo conosciamo, classico, scusate. Qui gli interlocutori non sono i cari estinti, sono invece delle entità che potrebbero essere in grado di aiutarci a progredire attraverso le conoscenze che loro sono in grado di offrirci. Queste entità possono essere degli angeli, possono essere degli extraterrestri, possono essere delle fate, oppure gli uomini che sono vissuti in passato e che hanno contribuito al progresso scientifico o spirituale, quindi un Galileo, un Archimede, quel che volete, no? Ecco, che appunto potrebbero aiutarci a progredire. Questo spiritismo non attribuisce una grande importanza all'identità personale delle entità, non attribuisce una grande importanza, importa poco. Quello che importa è quanto loro sono in grado di dare a uno di noi per progredire. Qui vedete che il New Age è sì una gnosi, intesa genericamente, perché una gnosi acidica, che non ha nulla a che fare con le grandi gnosi e che mira al proprio benessere personale, psico, fisico. Per farvi capire un po' lo spirito del New Age, vi vorrei leggere alcuni titoli di un libro molto famoso che è stato scritto da una certa Ellen Schachman, una americana atea, professoressa alla Columbia University di psicologia. Questa professoressa nel 1963 sente una voce che gli dice: sono Gesù, scrivi quello che sto per dettarti. Lei dice, non so se sia una forma di pubblicità o evidente a scopo pubblicitario oppure si corrisponda alla realtà, lei dice che comunque nella fase iniziale si è fermamente opposta a eseguire quanto gli diceva questa voce. Poi, dopo essersi consultata con il suo marito e con il suo collaboratore all'Università di Columbia, ha accettato di scrivere e ha cominciato a scrivere quello che poi diventerà un libro mattone con 1700 pagine, molto interessante per chi vuole conoscere il New Age, dove ha solo detto al suo tempo, ci vuole pazienza, però poi alla fine insomma, si riesce a capire qualcosa del New Age. Che si intitola A Course in Miracles, un corso nei miracoli. La Schachman questo libro l'ha terminato nel 1981, secondo volta, senza mai, si dice, aver aderito a quanto aveva scritto. Questo viene detto. Si è fatta una fondazione, si è creata una fondazione per diffondere questo libro e la tecnica che è esso mette a disposizione, ecco, dei New Agers. Il libro consta di 365 lezioni, una per ogni giorno dell'anno, un titolo breve e una lunga spiegazione. Durante il giorno si tratta di ripetere il maggior numero di volte possibile il titolo della lezione del giorno corrente. Vi cito alcuni titoli. Nulla di ciò che vedo in questo posto ha un significato. Sono io che ho dato alle cose che vedo in questo posto tutto il significato che hanno. I miei pensieri non hanno nessun significato. I miei pensieri insignificanti mi stanno mostrando un mondo insignificante. Sto male, perché vedo un mondo privo di significato. I miei pensieri sono immagini da me fabbricate. Dio è tutto ciò che vedo. La mia santità avvolge tutto ciò che vedo e benedice il mondo. Non esiste nulla che la mia santità non possa fare, sono Dio. La mia santità è la mia salvezza. Dio è la mente con cui penso. Sono la luce del mondo. Posso fare dei miracoli. La salvezza viene dal mio io. Sono spirito. La malattia è solo una difesa contro la verità, cioè se sono malato è perché vivo nell'ignoranza. Sono il figlio santo dello stesso Dio. Non sono un corpo, sono libero, eccetera. Capite quindi che questo cammino corrisponde a una deriva del sacro, a una distorsione del sacro e a una strumentalizzazione del sacro. ci propone un cammino solitario. Tutte le gnosi ci propongono un cammino solitario. Questo è molto importante capirlo. Un cammino solitario perché se io non esisto, se tu non esisti, e se la realtà si trova dentro di me, a monte del mio essere, beh, è chiaro che io per trovare la realtà non cerco di uscire da me stesso per incontrarla. Non ho un movimento estatico, ecstasis, uscire fuori da me stesso. Ma il movimento che è caratteristico delle gnosi è quello endostatico, cioè entrare dentro se stessi, non per fare un'introspezione psicologica, ma per risalire al proprio sé profondo, non uno sé psicologico frutto di un vissuto, frutto di emozioni o quel che volete, ma un sé, un self, self-realization, autorealizzazione, un sé che è, direi, metafisico, divino, energetico, quel che volete. Per cui un movimento endostatico. Inutile dire che è un movimento che si sintonizza molto bene con il clima che si vive attualmente nella società, che sa fabbricare veramente bene una cosa, che è la solitudine, che è la solitudine. Forse questi movimenti riescono a dare un senso alla solitudine nella quale ci veniamo a trovare fuori tutti, perché la società disgrega, la società fabbrica dei frammenti. Il nostro cammino cristiano è completamente diverso. Il dogma dei dogmi per noi è il dogma trinitario, di fronte al quale alcuni potrebbero sentirci a disagio, qualcuno potrebbe dire ma questo è un rebus complicato, questo dogma della Trinità, lasciamo stare, insomma, partiamo da Gesù Cristo, lasciamo stare la Trinità. La Trinità è il concentrato di tutte le nostre aspirazioni, perché concilia il mondo dell'unità e il mondo della molteplicità senza mai disgiungere. Comunione, unità tra tre persone infinitamente distinte le une dalle altre e rispettose dell'identità dell'una e dell'altra. Io personalmente vi dirò che non aspiro affatto a scomparire nel grande tutto, assolutamente. Io preferisco per l'eternità rimanere una creatura, ma avere la possibilità di trovarmi di fronte un volto con il quale dialogare. Il mistero della Trinità è questo, il mistero della comunione nella molteplicità, diversità, rispetto delle persone. Questo. E tutta la realtà dei cromosomi trinitari, perché tutta la realtà è una e molteplice. Il cosmo è uno, con una molteplicità di astri, milioni, uno delle quali con milioni di astri, che interagiscono tra di loro, in modo armonico. La Terra è una, l'ecosistema terrestre è uno, con dei sotto-ecosistemi che interagiscono tra di loro. Il mio corpo una molteplicità di membri che interagiscono, di organi, no? Che interagiscono tra di loro. La società dovrebbe essere una con un ordine fatto di una molteplicità di esseri e di iniziative. La famiglia unità nella molteplicità e diversità. Io, a proposito, non capisco quei genitori che consentono ai loro figli di chiamarli con il loro nome: Giovanni, Silvia. Non lo concepisco, perché in una famiglia c'è unità, ma non appiattimento. Unità nella diversità, non solo delle persone, ma dei ruoli. Tutta la realtà trinitaria. Questo cammino è solidario della Gnosi e del New Age, autoreferenziale, autorealizzazione. Il nostro cammino di fede fa riferimento alla Trinità e si basa sui rapporti interpersonali. Si basa sui rapporti interpersonali. Parlando di libri o di testi che avete letto, magari, o di film che avete visto, ce ne sono molti che sono di matrice gnostica e magari non ve ne accorgete neanche. Pensate al Gabbiano Jonathan Livings, che molti di voi avete letto, magari trovate meglio. È questo un libro tipicamente gnostico e New Age. L'autore Richard Bach dice di averlo scritto sotto dettatura di un'entità. Dice lui, non so ancora qui se si tratta di una mossa pubblicitaria, lo dice lui. E racconta un percorso appunto gnostico. Questo Gabbiano che a un certo momento si stufa, no? Di vivere le sue giornate, no? a volare per raccogliere il cibo, la riproduzione, nutrire i piccoli, la famiglia, le cose, no? Allora decide di spiccare il volo, di uscire fuori da questa realtà. E con le sue tecniche di volo riesce effettivamente a raggiungere le altezze notevoli, come di un giorno di raggiungere, perché non pensava mai di raggiungere, dove arriva ansimante, eccetera. E la sua grande sorpresa, si trova un altro Gabbiano che svolazza al di sopra di lui con una disinvoltura, una tranquillità incredibile, ma è sorpreso. Comunque, per farla bene, questo altro Gabbiano lo introduce al grande Gabbiano che si chiama Chang, al grande Gabbiano che gli rivela che lui, Jonathan Livingston, ecco, è lui Chang, il grande Gabbiano. E effettivamente Jonathan in un certo momento, attraverso una illuminazione, capisce: ma sì, è vero, io non sono un Gabbiano limitato, no, dall'apertura all'area di un metro e mezzo, facciamo, no? Sono illimitato. Ecco, questa è l'illuminazione che ha Jonathan. E Chang, tra le altre cose, dice: non ti è servita nulla la fede, quello che ti è servita è capire la faccenda, la conoscenza. Per noi la fede è importante, perché presuppone un rapporto interpersonale. La fede consiste nel fatto che un Dio si rivela, si manifesta e manifesta le sue intenzioni al nostro riguardo. Questo Dio si rivela, e questo è tipico dell'amicizia. Si rivela e mi dice ciò che prova nei miei confronti, nei nostri confronti, e mi chiama a un cammino che mi deve portare a un'amicizia con lui e in lui tra di noi. La fede presuppone che qualcuno mi parli e mi dica delle cose che non so, che mi vengono appunto rivelate. parte da una iniziativa divina, da un essere personale che si chiama Dio, che si rivolge a una persona che non è Dio, nessuno Dio, e che mira a portarmi a un'amicizia con Dio e con Dio, in Dio tra di noi, la carità. E naturalmente il cammino di un'amicizia. Se voi lavorate in ufficio, termino adesso perché non sarebbe ora, se voi lavorate in ufficio dove avete, non so, 10 colleghi, magari voi li conoscete da quando, guardando quello che fanno, sentendo quello che dicono, una conoscenza esterna. Se un giorno di questi, uno di questi vostri colleghi vi avvicina e vi dice: guarda, Gwendalina, ti voglio dire qualcosa che non ho mai detto a nessuno, lì sta per succedere qualcosa, è un segnale molto chiaro che questa persona vuole aprirsi e entrare in un rapporto di amicizia, dicendogli certe cose che dall'esterno nessuno può venire a sapere. Il cammino cristiano comincia dalla rivelazione che viene accolta nella fede da ognuno di noi per portarci all'amicizia con Dio e con il prossimo. Un cammino interpersonale, completamente diverso dal cammino gnostico e dal cammino New Age. Il cammino gnostico mira alla fusione con Dio, la gnosi è molto interessante, molto. Il New Age non è interessato a Dio. Il New Age non ha come punto di partenza il mistero del male, ma semplicemente il desiderio di una autoaffermazione, autorealizzazione, autodivinizzazione, un delirio di onnipotenza. Però tutti sono dei cammini solidari. Io mi fermo qua e lascio spazio alle vostre domande. Non ho parlato dello spiritismo, ma per tanto vale che non esiste in questo.
Ringraziamo Padre Del Mine per la sua relazione, perché innanzitutto ci ha dato una chiave di lettura di fronte a questa New Age all'interno di una cornice molto più ampia, che è quella della gnosi, della conoscenza, anche se chiaramente è una gnosi atipica, sicuramente la New Age trova delle chiavi di lettura nella gnosi. E poi perché ci ha messo in guardia da quest'aria inquinata, come ha definito il New Age, che noi respiriamo senza accorgerci, cioè praticamente ci sembrano normali certe cose, ci sembrano normali certe letture, anzi forse le proponiamo certe letture come il gabbiano, simbolo della libertà, e non ci accorgiamo che dietro ci sono dei messaggi ambigui che poi vanno letti, diciamo, in maniera un pochettino più critica. Ecco, io direi che adesso abbiamo spazio per anche altre domande, sia di approfondimento per quello che era il tema che in qualche modo Padre François su cui ha relazionato, ma anche sulla seconda parte dell'incontro sullo spiritismo, perché di fatto poi la New Age, almeno qualche accenno su questo neospiritismo che non fa più riferimento al mondo dei defunti, ma fa riferimento a queste nuove entità, che siano angeli, fate, extraterrestri, non importa, però chiaramente con obiettivi diversi rispetto al vecchio tavolino del medium e così via, quindi scrittura automatica, nuovi mezzi di comunicazione e così via. Quindi domande inerenti alla relazione, ma anche domande che magari possono spaziare su argomentazioni che voi ritenete opportune approfondire, per cui possiamo dare risposte. Domande sintetiche, interventi sintetici, e abbiamo ancora, diciamo, una mezz'oretta di lavoro, 20 minuti, mezz'ora di lavoro, se vogliamo. Ecco, siamo, se vuoi il microfono non ce l'ho, quindi...
Mi chiamo Alessandro, volevo chiedere se per quello che è la sua esperienza ci sono in qualche modo dei gruppi economici, politici di altro tipo che in qualche modo nel tempo hanno sostenuto più o meno lateralmente o fondamentalmente movimenti come New Age o New Stage. L'altra cosa è a cui personalmente ha risposto è che mi sembra che il target sia effettivamente medio alto, però in realtà se uno ci riflette ci sono innanzitutto appunto manca una vera ritualità, manca una serie di poco, manca una liturgia, se ancora non l'ha già accennato. E quindi mi pare veramente una specie di metodo palliativo contro la scia, se vogliamo, per cui se una persona un minimo un po' riflette un attimo, forse diciamo così, potrebbe trovare da solo la risposta che dà che danno questo tipo di approcci, insomma, non è che si può convincere.
Grazie, non so se
paura. Beh, no, raccogliamo una serie di domande, almeno due o tre domande, poi facciamo. Oppure se il tempo è vuoto, invece rispondiamo subito, vediamo come.
Dai inizio, rispondo poi dopo vediamo. Ci sono dei gruppi, è difficile dire se ci siano dei gruppi. Se noi dei gruppi che appoggiano questo tipo di impostazione, di religiosità gnostica, di certo a me è spontaneo pensare alla massoneria. La massoneria che da deista che era la fondazione, cioè questo grande orologiario piuttosto personale, ecco, è diventato questo principio unico impersonale. La gnosi, la massoneria conosce una riconversione gnostica. E che sintonizza molto bene con quello che vi ho detto questa sera. Il relativismo imperante trova, come accennavo prima, con le sue fondamenta in una impostazione appunto gnostica dove tutto deve essere indeterminato e appiattito. E voi sapete che il relativismo viene proposto con una politica precisa nell'ambito culturale alla quale non può essere estranea, a mio avviso, la massoneria. Io non penso che tutto il male, ecco, e tutto il relativismo si attribuire al nostro, non dico, però mi è stato chiesto su dei gruppi che, sì, io tra i gruppi senz'altro c'è, a mio avviso, la massoneria, anzi giusto spot pubblicitario, ma non c'è una rivista, della rivista vostra a disposizione, l'ho portata, ecco, appunto per far conoscere la nostra rivista, per il G1-7 del mondo, è dedicato appunto alla Chiesa e alla massoneria, questo è il titolo della rivista. Senz'altro questo è uno dei gruppi che è ben sintonizzato con la mentalità gnostica emergente della nostra società e relativista. Poi manca la ritualità? Senz'altro a livello sociale sì, perché è un movimento che conosce un percorso solitario, però esiste una ritualità a livello individuale. Ci sono dei riti precisi che non si rivolgono necessariamente a una divinità, ma che hanno lo scopo di sintonizzarci con l'energia cosmica, di farci sentire un tutt'uno con questa energia, con questo grande tutto, eccetera. Per cui c'è una forma di ritualità, sebbene appunto strettamente individualista. Anche loro hanno i loro lì, non c'è dubbio.
Se vuole. No, è una cosa molto
voce alta.
Il discorso con la massoneria mi vengono in mente personaggi anche noti che dicono di appartenere al mondo cattolico, in particolare mi viene in mente uno di cui non faccio nulla. Però penso che lei capisca, che portano avanti un discorso gnostico e hanno legami molto forti con la massoneria. Tant'è che vi sono libri molto pericolosi. Ecco, come fare per smascherare questa tendenza, questo connubio, diciamo, tra cristianesimo e legge coperto dalla massoneria? Poi se vuole vi dico anche il nome.
No, non è necessario dire i nomi, ma sa, smascherare non mi interessa. C'è bisogno certo conoscere e studiare questa realtà, la massoneria o il GRIS tra le altre cose, è un gruppo che si dedica proprio all'approfondimento del discorso della massoneria, ecco, un gruppo di ricerca, ma di certo non è questo gruppo che risolverà tutti i problemi, ecco, no, consente una conoscenza minima dell'argomento. La massoneria, come lo sapete, è una realtà che agisce nell'ombra ed è difficile afferrare la sua, individuare con la sua azione. Questo sarebbe un discorso molto lungo, ma sì. Qualcun altro?
Delle persone che non hanno fatto parte di questo gruppo, che seguono queste linee di pensiero, sono andate a capire più alto. No?
Sì.
Ma scusi, come si fa a aprire la parte o al terrestre? Cioè, sono rimasta un po' così, ma voglio dire, c'è una persona a un momentino formata a livello culturale, certe cose, forse, non so, se a un momentino di questa riflessione.
Alle parti posso capire, no? Già per gli extraterrestri è un po' più complicato, ci sono tante persone che credono negli extraterrestri. Ci sono tante persone che credono nell'esistenza degli extraterrestri. Però ci vuole una infarinatura, questo sì, che bisogna conoscere un po' l'Oriente, e la conoscenza dell'Oriente, del buddismo, non è semplice, richiede un approfondimento notevole, sono delle dottrine religiose che hanno una loro coerenza e una loro profondità, conoscere, poi loro pretendono di avere una infarinatura a livello della fisica moderna, a livello gnoseologico, cioè la filosofia della conoscenza, richiede senz'altro qualcosa in più. Mentre un testimone di Geova praticamente deve semplicemente conformarsi a una ricerca biblica pilotata.
Purtroppo cambiamo.
Qualcun altro?
No, c'è anche qui.
Ci sento lo stesso?
Eh? Senz'altro. Senz'altro, avete capito tutti la domanda? Ecco. Senz'altro, guardate, noi abbiamo a che fare con un movimento religioso alternativo, con le sette condivide una realtà che non esiste nell'ambito delle grandi religioni. Se uno vuole operare, fare una distinzione tra una grande religione, che essa sia il cristianesimo, l'induismo, l'islam, eccetera, e un movimento religioso alternativo come il New Age o una setta come appunto Testimoni di Geova o altri, deve capire che queste ultime, i movimenti religiosi alternativi, le sette, hanno la pretesa di offrire alle persone una soluzione accessibile, per non dire immediata, ai loro problemi esistenziali, cosa che nessuna grande religione pretende di fare. Le grandi religioni rimandano il benessere totale, permanente, all'altro mondo. In questo mondo, per esempio, Gesù Cristo non ha promesso una vita senza problemi, anzi, molti testi biblici fanno pensare il contrario. Gesù Cristo, ma tutte le grandi religioni, non hanno la pretesa di trovare una soluzione ai nostri problemi esistenziali, ma di aiutarci ad affrontarli con lo Spirito, per noi con lo Spirito Santo, con lo Spirito giusto, in modo da avvicinarci alla beatitudine, alla felicità eterna. Allora, questi movimenti hanno questa pretesa, e nel clima di irrazionalismo dominante trovano molti ascoltatori, no, pronti ad accogliere queste loro proposte, che ovviamente non hanno nessun fondamento, ma che comunque attraggono per il loro contenuto.
Come non si può ricollegare con la frase di Gesù: non abbiate paura di chi può uccidere il vostro corpo, ma abbiate paura invece di chi può uccidere la vostra anima, no? Questo stato di ammonizione, adesso non me la ricordo in maniera precisa, comunque il senso era questo, no? Di chi uccide fisicamente il corpo, ma di chi può dannare l'anima per l'eternità.
Solo che non riesco a capire bene il rapporto tra la tua domanda.
Lo collego con questa sorta di esoterismo, di malattia e così via, infatti poi di qui sorta anche, come posso dire, la seconda domanda. Se io non mi rapporto con Gesù, con la Trinità, no? Se mi rapporto con un punto di domanda, non so che entità, appunto questo punto di domanda, che entità è? Il principe di questo mondo non è Gesù, ma diciamo che è qualcun altro che è fortezza.
Dobbiamo raccogliere un paio adesso, così facciamo un... Proviamo a raccoglierne due o tre adesso, così facciamo un giro finale. Ne volevo fare uno anch'io. Legato al New Age c'è anche la concezione medica olistica, cioè praticamente che non si cura più la singola malattia, ma si cura l'intero individuo. Di fronte a queste, diciamo, tecniche nuove, che in qualche modo trovano anche riscontro nelle farmacie, nei dottori e così via, come ci si deve comportare? Qual è il tipo di risposta di fronte a queste, all'omeopatia, di fronte all'agopuntura e così via? Cioè, perché di fatto fa parte anche, è una branca del New Age di fatto.
Sì.
Sì, come vengono proposti i percorsi medici, vengono anche proposti i percorsi. pedagogici. Volevo sapere se lei ha mai sentito parlare del bambino indaco.
Indaco?
Indaco. Viene definito un bambino, a quanto ho capito, che ha dei poteri diversi dagli altri bambini, un bambino che però dalla società non viene capito, e quindi ai genitori vengono proposti dei percorsi di tipo pedagogico. Però non so bene esattamente, so che è una studiosa americana che ha scritto un libro su questo bambino, proposto percorsi, è un po' equivoco però il percorso, anche perché non si capisce bene che cosa ci sia dietro.
Tu sai qualcosa su questo bambino indaco?
Sì. Bene.
Anche due parole. Siccome non sono il relatore, parlo per quel che penso. È salvando New Age che mi va la carta su questa qua. Cioè chiunque abbia a che fare con dei problemi di bambini, che hanno dei problemi di adattamento, sa che a volte ci sono dei ragazzi con delle peculiarità particolari che fanno fatica a entrare nella normalità. No? La ricetta che viene proposta lì, con figlio un genio incompreso, è ovviamente una presa per il sedere dei genitori, in primo luogo dell'istituzione poi, perché sostanzialmente non si racconta mai la causa di questa difficoltà di integrazione. Cioè uno può essere morto, però deve avere la capacità di relazionarsi con i suoi coetanei senza particolari traumi grandi. No? Quindi ha invece la santificazione di una sorta di superiorità che rischia semplicemente di mantenere dei ragazzini nell'emarginazione. Questo lo dico da scritta servente.
Notate bene la parola impiegata da Adolfo, una ricetta, ricollegandoci al discorso di prima, ci offrono delle ricette. E ricordatevi il discorso del potenziale umano, il tuo figlio è un genio, incompreso. Si tratta di comprenderlo e di tirarlo fuori, il potenziale umano. Qualcun altro aveva una domanda, poi dopo risponderò alle altre. Sì.
Chiedevo se ci potrebbe parlare sulla dialettica chiedevo anche il rito di Halloween, che sta diventando anche da noi molto diffuso, specialmente tra i nostri ragazzi, primi di novembre, se nasce da qualche cosa che ha a che fare con lo spiritismo.
Va bene, allora cominciamo dalla prima domanda, ecco, uccidere l'anima. È ovvio che il New Age uccide la nostra anima nel senso che ci distoglie dalla vita dell'anima che è Dio. No, non mi ricordo più quale santo diceva che l'anima è la vita del corpo e Dio è la vita dell'anima. No. Ci distoglie da Dio, da un rapporto interpersonale con Lui. Ecco. Per cui sì, proponendoci un cammino solitario, egocentrico, noi ci troviamo completamente distolti da un cammino che è statico, che ci proietta fuori di noi stessi, e dove la cosiddetta realizzazione consista nel pensare a qualcun altro. No, essenzialmente. Poi nel channeling che entità ci sono, come del resto nello spiritismo? Di certo se una entità compare non è mandata da Dio. Quindi, ciascuno può trarre le sue conseguenze. Parlando del diavolo poi, ricordatevi l'etimologia della parola diabolos, il separatore. Gli antichi lo chiamavano il fabbricator fragmentorum, fabbricante di frammenti. Ciò che vede unito cerca di disgregarlo. Poi il discorso della medicina olistica, con la sua pretesa di curare non il singolo sintomo, ma l'intero individuo. È vero che la medicina che noi stiamo, che si sta affermando qui, è ecco, ipertecnologizzata, sì, quella lì, insomma, no? La tecnica dove il medico non ha più il senso del paziente, della persona che gli sta dinanzi e che cerca di capire nel suo insieme. Chiaro che questo tipo di medicina, ecco, avrebbe bisogno di una concezione olistica. Sì, quando una persona si ammala bisogna tenere conto dell'insieme della persona e del suo comportamento. Fin qui è tutto giusto. Però accanto a questo ci sono delle patologie specifiche che hanno bisogno di cure specifiche e che non possono trovare una soluzione risolutiva, una soluzione definitiva grazie all'omeopatia o l'agopuntura. Io personalmente non demonizzo l'omeopatia, non demonizzo l'agopuntura. Possono, potrebbero funzionare, ma di certo è difficile che abbiano un effetto risolutivo. È un discorso che sarebbe lungo, quello dell'omeopatia e quello dell'agopuntura. Possono fare del bene forse in certe malattie, come un'impressione. È ovvio che sia l'omeopatia che l'agopuntura si ispirano a una visione della realtà molto diversa dalla nostra. L'agopuntura, ecco, ha una visione della realtà che è panenergetica. E il fondatore dell'omeopatia era un esotero occultista. Questo si deve sapere, no? Da lì a dire che l'omeopatia funzioni con l'occultismo, lì è tutto da dimostrare. Io ripeto, personalmente non demonizzo, ci sarebbe però da approfondire un discorso scientifico riguardo all'effettivo apporto che queste tecniche potrebbero. Io mi ricordo una volta, ecco, avevo conosciuto un medico, tra l'altro cattolico, che faceva agopuntura, e una volta me la fece. Io avevo delle reazioni completamente contrarie a quelle che lui si aspettava e che mi prevedeva, che prevedeva che io avrei avuto, completamente contrarie, per cui non girava attorno a me, ero sdraiato, ecco, su, e non capiva più niente. Io non so per quale motivo, ecco, si vede che io avrò una specie di fluido, ecco, particolare che respinge, ecco, l'influsso dell'agopuntura, non lo so, difficile dire, io non saprei dire, ecco, effettivamente. Però io non sono di quelli che demonizzano queste realtà, attribuendo loro per forza degli effetti occulti. Io conosco delle persone di tutto rispetto che dicono di essere guariti da certe malattie grazie all'omeopatia, lo affermano. Io non ho motivo di dubitare della loro parola. Dianetica, che è legata a Scientology, è un percorso gnostico. È un percorso gnostico che mira alla rimozione dei nostri engrammi, cioè dei nostri grovigli interiori, aiutandoci a fare un cammino a ritroso nella nostra vita passata e addirittura nelle nostre vite passate, nel corso delle quali si sarebbero accumulati questi engrammi. È un cammino gnostico che si ispira tra l'altro molto all'Oriente, al buddismo in particolare, e che mira a renderci, come dicono loro, clear, cioè esenti da ingrammi e dei superuomini. Ancora qui nessuno li ha visti, eppure Scientology esiste da 5 decenni praticamente. Halloween ovviamente nasce in un contesto protestante, anche pagano, che offre una visione distorta e spaventosa della morte e dell'aldilà. Ed è a questo che soprattutto bisogna guardare. Comunque il contesto è quello pagano, protestante e con una punta di occultismo.
Io direi che possiamo chiudere. Se ci sono altre domande, direi che possiamo chiudere. Ringraziamo Padre Delmi per la sua presenza, per la sua presenza.